Allora, stasera avevamo pensato di organizzare il seminario attorno a una novella che è poi quella che abbiamo distribuito, che ha il medesimo titolo del seminario, e cioè Una realtà non più cieca o della nascita del nulla subliminale e affettivo. Questa novella, di cui poi Anna e Patrizia leggeranno alcuni tratti, ha proprio costituito in questi giorni una specie di filo conduttore della formazione del seminario, perché si è intrecciato con l'elaborazione dei temi del seminario la scrittura della novella che Paolo stava componendo in questi ultimissimi giorni e che poi è giunta la sua forma proprio poco prima del seminario. Il tema è quello di cui poi parleremo e che vedremo, di questa nascita del nulla subliminale affettivo, che non è un tema che nasca con questa novella, perché è stato un motivo sia dei saggi, in particolare del quarto saggio, ma anche poi di Astratta Commedia, perché nel prologo di Astratta Commedia è proprio di questo nulla nuovo nato che la voce fuori campo, che è il doppio di Alilanti, giunge da un altrove a parlare, appunto, e a portare in mezzo agli uomini questo nulla nuovo generato, e poi per tutta la commedia si vedrà che cosa avviene nelle persone, nelle a persone, nel loro farsi a persone in contatto con questo nuovo nulla. Qui nel foglio introduttivo del seminario c'è un paesaggio, una delle forme che vengono a volte scelte per introdurre il tema e tutto il luogo ambientale del seminario, un paesaggio che viene, diciamo, preso da una fotografia di Paolo Ferrari e che sta a significare questa realtà in trasformazione. Vedrete che al fondo della novella c'è un'altra piccolissima fotografia, è un piccolo mo' di sigillo, è stata posta la riproduzione di una fotografia di Lisetta Carni che viene appunto dalla Stratta Commedia. E questo per dare il senso della continuità della relazione con questo nuovo nulla e della generazione dei linguaggi che da questo si producono.
Poi, aspetta un attimo, volevo dire una cosa. Penso che quest'altro qui,
che dice? No, però ne adoperiamo due qui oppure fanno. E però devo ruotarlo allora.
Intervengo perché mi sembra interessante, appunto, come invece di fare un'esposizione diretta, fare un'esposizione, creare il più possibile un dibattimento, un elemento di tipo dialettico, come poi è avvenuto martedì con Corrado Cordino e i suoi studenti, che mi sembrano un'esperienza molto interessante. Allora, intanto quello che vorrei dire che già sull'intervento su questo iniziare di Susanna, il fatto che il collocarsi di questa novella e il collocarsi anche della pagina iniziale con cui abbiamo presentato il seminario e il titolo stesso. In quanto si tratta di un certo senso di un ribaltamento, la realtà non più cieca. Questa novella mi è venuta in mente in seguito a un concorso che ho trovato su un giornale, che richiedeva delle novelle per che queste fossero recitate e poi portate su disco per un'associazione di ciechi. Mi interessava il fatto di poter scrivere un qualche cosa, anche se poi questo qualche cosa è diventato una complessità straordinaria, che parlasse e comunicasse qualche cosa relativo a questo handicap, al tema dell'handicap, al tema di un pensiero debole o di uno statuto debole di questo corpo che gioca spesso un ruolo troppo chiassoso nell'evidenza. Dicevo questo anche per far subito ruotare l'entità del tema, nel senso che la realtà non più cieca, non è colui che non è vedente non vede la realtà, e che la realtà, non facendosi più cieca, permette che il non vedente, che il non udente, possa udire una certa realtà o possa vedere una certa realtà, la quale realtà non è più sorda e non è più cieca. E quindi lavorare su questi tipi di paradossi. In quanto il nuovo statuto mentale corporale di cui la novella narra di questo ribaltamento, di questa possibilità di ribaltamento, di questo soma che impara a essere di un altro tipo di consapevolezza. Allora anche l'immagine che c'è all'origine del racconto, cioè della presentazione, non è tanto per significare. Dicevo, non è tanto il significato, cioè io non adopero dei significati, adopero dei significati che sono continuamente spostati dal loro significato, o cioè adopero dei significati quali possono continuamente essere a contatto con una serie di altri di un'area semantica tale per cui si intrecciano questi significati e portano altrove in modo tale che quell'elemento che è significato, per cui quella realtà che in un certo senso è troppo fissata all'interno di un elemento significativo e quindi legato a una fissità di un soma mente di vecchio origine, possa diventare altro, cioè non sia assolutamente significante. Cioè, pur nell'evidenza, pur la massima evidenza, questa evidenza sia il fatto che scompare e tutto quanto diventa silenzioso e assente. Ti ripropongo.
No, io volevo dare a te per parlare della novella, appunto. No, volevo chiederti appunto qualche cosa della. Stavo prima proprio per chiederti qualche cosa della genesi di questa novella, però ne hai parlato adesso, sia anche del processo compositivo, forse potrebbe essere interessante. Questo che appunto ha fatto da filo in questi giorni al lavoro che si faceva era proprio anche l'osservazione, seguire da vicino l'andamento del processo, della nascita, insomma.
Forse è meglio prima di leggere delle parti. Allora, diamo quel microfono per tutti.
una realtà non più cieca, o della nascita del nulla subliminale e affettivo. Avendo Dio creato tutte le cose del mondo, compreso l'uomo, che suscitò peraltro da un misero pugno di polvere, giunto nel giorno del suo giusto riposo, s'accorse improvvisamente e probabilmente non senza un divino dispiacere d'aver dimenticato qualcosa di assolutamente importante. Tutto era scaturito dal nulla, ma il nulla non era stato affatto generato. Si era conservato ancora quale luogo terrifico da cui la vita fosse condannata a dover fuggire in preda all'angoscia, pena la sua scomparsa definitiva dalla faccia del mondo ancor prima d'aver compiuto il ciclo che le era dovuto. Pensò perciò di provvedere immediatamente a questa mancanza e si mise di buon grado a creare anche il niente, e il niente si generò con una sua particolarissima presenza. Aveva difatti perduto di quella sua indefinitezza e aridità, era sì abisso profondo, ma aveva acquisito alcune proprietà speciali del tutto differenti da quelle che gli oggetti del mondo, creato nei primi sei giorni del divino intervento, avevano ricevute quale viatico per esistere. Si verificò tuttavia qualcosa di inaspettato anche per la mente di Dio. Tutto, ogni oggetto del mondo, dal giorno alla notte, dai verdi prati al libero volo degli uccelli, incominciò a trasformarsi attratto da una differente inclinazione, comprese la mente umana che tuttavia non apparve ancora pronto al nuovo stadio di creazione. Il mondo siffatto era continuamente attraversato da impressionanti folate di quel niente sottilissimo che tutto lasciava trasparire. La realtà fenomenica, preparata soprattutto ad essere recepita dai sensi e che era apparsa nei primi giorni di creazione, si svuotava, liberata mano a mano dal suo originario massiccio corpo sensibile. Si faceva docile a una nuova ricezione, attraversabile in ogni suo punto e aperta su tutte le direzioni e in contatto permanente con l'infinito, invisibile ed estranea tuttavia a un'osservazione fatta da una mente, come era quella attuale, non sufficientemente evoluta perché sottomessa all'imperio troppo materico degli apparati sensoriali. Soltanto Dio poteva contemplare lo straordinario paesaggio che ne era sortito e gioirne essendone perfettamente consapevole e beato nella sua mente libera da tracce sensibili d'antica specie. Accadde però che, sollecitato dalla bontà smisurata che lo contraddistingueva, Dio non sopportasse d'esserne l'unico fruitore, almeno in una certa accezione che interpreta quei fatti dell'origine. Secondo un'altra interpretazione, altresì molto umana, si considera invece che egli mal sopportasse d'essere così solo nella mistica contemplazione di quel mancare, nella quale egli aveva creato l'espressione somma del non essere, un nulla che, accoppiandosi con la sua trascendenza, l'aveva annichilito in un'ulteriore assenza della bellezza e verità sublimi. Pensò perciò opportuno intervenire ancora affinché quel mondo nuovo inaccessibile, almeno per un certo periodo di tempo, si mostrasse, almeno qualche indizio fosse dato, qualche cenno di quella somma consapevolezza non dileguasse totalmente nella dimensione di luce perfetta e di nulla compiuto. Pensò che di quell'assenza un contenitore, diverso dalla pura essenza assenza divina, potesse essere costruito. E si accinse a un diverso rapporto con la mente degli uomini. Questa, nel mondo delle cose, era comunque l'oggetto meno concreto, più prossimo all'immaterialità del nulla appena creato. Ciò avrebbe certamente cambiato in profondità l'intero universo, egli ne era consapevole, e così si mise all'opera. La mente umana incominciò a interrogarsi per mutare e accogliere il nuovo nulla. L'universo non fu più così certo delle coordinate del proprio spazio-tempo. doveva adattarle ad essere meno concrete, meno servite alla vibrazione che solitamente è emanata delle cose, al fine di magnificare la sensibilità dell'apparenza e accomodarsi in tal modo entro la passività degli organi deputati a ricevere l'influsso degli stimoli esterni, secondo vecchi schemi cognitivi, eredita ad una natura primordiale satura in eccesso di oggetti non pensanti e non pensati.
Come sarebbe stato il mondo, dunque, senza la visione retinica, quella veicolata dai meccanismi esatti dell'organo di senso della vista? Quale ascolto sarebbe insorto una volta che fosse superato l'udito, che ha origine dalla deformazione della membrana acustica e dalla vibrazione finissima degli ossicini dell'orecchio interno, sospinti dall'onda aerea che si genera in seguito al rumore o al suono? Come cogliere l'esistenza effettiva di una realtà, eliminando l'ingombro di una sensibilità tattile d'antica specie, proprio di un corpo che ha il bisogno e la volontà di un contatto immediato e concreto nei primissimi momenti della vita, perché la forma e il volume di uno spazio possano essere distinti nello sviluppo successivo di quell'essere? Come concepire l'esistenza di un mondo senza doverlo immaginare costruito secondo la modalità concreta degli oggetti fisici che corrispondono a una rappresentazione mediata e condizionata dai sensi, propensi a cedere a un piacere non aperto, non scambievole, che dipende dalla saturazione talvolta all'eccesso dei ricettacoli da parte di una materia sanguigna e appiccicaticcia? Come gustare un cibo delizioso, come assaporare un vino potente e aristocratico, come vivere la volontà dell'amplesso amoroso senza subire l'ingombro nocivo d'una corporeità ancora involuta, perché non ben accoppiata con una mente e cervello, votata per correre in ogni dove lo stadio che mena l'altrove e che ha necessità di essere il più possibile sgombra d'ogni oggetto che occupano.
Rimaneva irrisolta la questione, tutt'altro che semplice, di come potesse verificarsi nella sua complessità quel congiungimento auspicabile, se non necessario, tra l'universo delle cose che stava mutando, in accordo con il nuovo nulla da cui era fecondato, e l'essere umano, costituito ad una mente e cervello, capace sì di linguaggi assai sofisticati e di pensieri anche sublimi, ma non supportata da un'integrità con la componente somatica di cui la mente medesima è parte e contemporaneamente espressione. Quale nuovo stadio dell'essere, quale nuova materia dei corpi doveva essere pensata, quale vita e morte libera da oggetti cosa poteva essere esperita da chi già abitava la terra? Quale cambiamento ci si doveva aspettare nella coscienza, nell'interazione tra pensiero e cosa?
Il soma, la parte più concreta dell'uomo, era ora forse disposto ad essere totalmente investito e modulato dal linguaggio, così da trasformarsi, diventando della sua stessa sostanza? Era pronto a farsi compenetrare da quella disposizione eccezionale che è l'astrazione, libera di sostrato concreto, che è caratteristica normale di ogni atto del pensiero?
Il nuovo nulla era dunque generato, originato al posto del vecchio e incompiuto nulla che rendeva la realtà cieca, nonostante fosse piovuta luce aiosa su di essa, quando durante i giorni della prima fase di creazione Dio ordinò: luce sia fatta, e luce fu, così che la terra non fosse più né informe né deserta. Il nuovo corso era ora lasciato quasi interamente alla coscienza degli uomini e alla loro volontà. Li invitava a rendere immateriale, più sensibile e affettiva la cosa del mondo, agendo tramite le loro inclinazioni più amorevoli, i loro atti più nobili, non finalizzati a uno scopo immediato, i gesti generosi non bisognosi di ritorno compensatorio e cumulativo, che la civiltà, la storia, le culture di differente origine e concezione, gli sviluppi del pensiero libero, non asservito all'aggressività di Thanatos, la morte non ancora rigenerata, avevano già in parte introdotto nell'universo. Con l'essersi generato da capo il nulla, nell'universo delle cose e dei pensieri fattisi propensi al nuovo mancare e cessare, s'apriva la strada a un altro non tetro morire, a un diverso inverarsi,
un soffio di niente che rende feconda la vita e non minacciosa la morte, ondeggiante sotto la volta del cielo, sotto la superficie della terra e del mare, subliminale alla coscienza degli uomini, al loro comunicare linguaggio affetto, avanzava un afflato simile a uno staterello mancante, ora pacato, ora più impetuoso, pronto a congiungere alla realtà di un uomo la complessità di uno stato di diversa specie. In esso il mancare, il deficit, l'handicap non erano più terribili segni di un destino avverso, bensì possibili vincoli da cui trarre quel segno nuovo, il novello mancare.
Io direi adesso che se c'è qualcuno che vuole intervenire, diciamo così, dei presenti, che intervenga pure, e poi intervengo, interveniamo più liberamente.
A me stupiva, sto dicendo, il paradosso che il nulla e questa nuova creazione sia in questa novella sia considerata antecedente all'uomo. Cioè prima che sia che cioè che come l'universo sia attraversato da questa nuova creazione, da questo nulla, e che l'uomo in un certo senso venga dopo questo nulla e che non abbia le facoltà per cogliere questa diversità. Anche riprendendo anche lo scorso seminario, è anche un aforisma che è stato consegnato lo scorso seminario, nel quale si dice che l'uomo manca quasi dell'antecedente, non riesce a essere antecedente a sé. Nel senso che non si può occupare, dice l'aforisma, né di quello che gli è simultaneo, che è l'idea, né di quello che gli è antecedente. Perché se riuscisse a cogliere questo antecedente, avrebbe incluso in sé la morte. La morte però, come quello che mi stupiva, come antecedenza, come anche in questa novella si parla di un nulla, che è quasi antecedente all'uomo, e quindi di un processo che non è, che quindi ritorna un po' il tema che il processo di conoscitivo sembrerebbe procedere per sottrazione, non per invece quasi per andare avanti, ma per sottrarre qualcosa o per anticiparsi. E che in questo caso anche l'includere la morte, la propria scomparsa, significa la propria scomparsa come essere prima di sé. Non so se riesco a essere abbastanza chiaro. Cioè che la propria scomparsa è è prima. Essere prima dell'idea, essere antecedente.
Mi era capitato sotto mano in cui, ultimamente, in cui era chiaro questo punto, ma non mi viene, però no, non ce l'ho, però certamente penso di sì, cioè c'era una citazione proprio di questo, perché ci sono tanti, forse anche nei foglietti probabilmente, ci sono tanti punti sull'antecedere e dove, in cui proprio però è un filo molto avanzato, il filo più avanzato dell'elaborazione teorica, questo dell'antecedere, per cui questo punto che tu dici, che penso che sia così come tu stai dicendo, è però un limite, cioè è un margine quasi intuitivo, cioè perché questo fatto di, per Homo sapiens è sul margine dei suoi confini, questo antecedere che diventa generazione e che ha in sé una scomparsa, presumo, in questo, è una specie di paradosso logico per Homo sapiens. E quindi è uno di quei punti dell'elaborazione in assenza che sono sul margine. Cioè il pensiero razionale arriva fino a un certo punto e poi quello mi venivano in mente i foglietti. E poi c'è questa sottrazione, che è anche sottrazione non del processo razionale, però delle logiche di causa-effetto consuete, che richiede quindi l'intervento di una razionalità, quella che una volta si chiamava la razionalità allargata, cioè di una possibilità di perdita, diciamo, anche del procedere consueto, del pensiero consueto che ha un prima e ha un dopo. Qui invece c'è una generazione che è posta in questo antecedere.
Io potrei aggiungere qualche parola. A me sembra che ci sia un paradosso dove c'è indizio del vero. Cioè, da un lato l'uomo non è generatore del nulla dal punto di vista evolutivo, anche perché già la cellula, abbiamo visto più volte, muore nel processo di apoptosi, accetta di morire, e abbiamo visto anche che il processo evolutivo è possibile solo per via delle estinzioni. Il fatto che ci siano più specie che siano estinte di quante ce ne siano al mondo, ricordo un libretto uscito pochi anni fa, veniva messo in evidenza una cosa strana, no? Che in genere si pensa come mai le specie si estinguono, cioè le specie si evolvano, come nascono le specie nuove, e non si riesce invece neanche a porsi la domanda di perché si estinguano. Noi la risposta l'abbiamo data nel senso che è un processo fondamentale per la formazione sempre più complessa del vivente. Quindi l'uomo in sé non è portato dal nulla, allo stesso tempo può generare questo nulla, può accompagnare questo nulla che l'evoluzione ha inserito nelle fessure filogenetiche. Allora, da un lato l'uomo non è padrone di questo nulla, dall'altro lo può tentare di aprirlo, di assecondarlo. Quindi è paradossale sia in un senso che nell'altro.
Non vorrei che il discorso diventasse troppo teorico, cioè troppo altamente teorico. E Per questa ragione, in un certo senso, ho scritto questa novella invece che scrivere un trattato o 50 aforismi intrecciati fra di loro, a raccontare il generarsi di questo che io chiamo nulla, ma sono tutte analogie, sono tutte invenzioni del linguaggio che si sforza di corrispondere a questo altro generarsi di un processo, di un'attività diversa da quella che è la solita attività pensante cognitiva organizzata da un soma e da un'organizzazione sensoriale che ha prodotto un'attività mentale di un certo tipo. Appunto, non voglio che diventi relativamente a questo antecedente, che diventi una esplicazione prettamente teoretica. Anche questo, il fatto di questo antecedente, è un espediente che usiamo per poter dire che un qualche cosa che è comunque precedente, che è qualche cosa che antecede comunque un'attività, e questa attività, che è un oggetto comunque, è una cosa, è supportata dal suo mancare. Ma questo l'abbiamo visto nel fatto che nel momento stesso in cui la mente umana, il corpo umano, l'essere pensante, senziente, viene posto nella disposizione della relazione con il mondo, il primo suo stadio, il primo suo evento è quello di una sottrazione. L'insieme degli eventi sottrattivi sono quelli che, secondo questi nuovi teoremi che tentano di spiegare il paradosso di questa materia immateriale, che è tipica della mente umana o al di là dello stadio umano, o diverso comunque dallo stadio umano, che si riconosce come altra, è dato dal fatto che questo oggetto, cosa, di cui noi siamo o di cui il genere umano è impregnato, a causa di una sua storia antichissima, che deriva da un mondo animale, il quale si ha organizzato un mondo fatto di oggetti, cosa, in un linguaggio assolutamente limitato, dovuto a delle relazioni stimolo e risposta molto elementari, entri in una condizione in cui molto probabilmente, cioè entri, l'ipotesi di partenza di questo nuovo tipo di analisi di un certo fenomeno. Il quale fenomeno? Io dico, esiste un certo fenomeno, io dico, anzi, facciamo un passettino indietro, esiste un certo stadio. Io esperisco un certo stadio. Io è morto, morendo quest'io esperisce un certo stadio. Io è sottratto, il somma è sottratto, la mente è sottratta e esperisce un certo stadio. L'interrogativo è come? L'interrogativo che io pongo, avendo esperienza di questo stadio, come poterla io essere senziente razionale organizzato su una struttura di vecchio tipo umana a cui voglio rispondere? Come concepire questa organizzazione in assenza? E cioè, io dico che il nostro cervello fondamentalmente si nutre di tutti una serie di tutti i punti in cui il mondo, l'organizzazione del mondo, l'organizzazione sensoriale, psicologica, sensoriale del mondo, è capace di cessazione. Se il mondo non fosse capace di cessazione, cioè se il mondo non avesse all'interno di questo processo già sommato psichico che si è generato, la capacità di sottrarsi, cioè la capacità di finire o definirsi, questo ulteriore stadio non sarebbe possibile. Però questo ulteriore stadio, in un certo senso, si nutre di questo elemento che è già finito e che è già introdotto in una realtà, la quale realtà è di per sé stessa cosciente o senziente. Questa benedetta, complessissima tema della coscienza. La coscienza è sottrazione della cosa. Basta, mi vibrano troppo le orecchie, è troppo difficile. E questa è una sintesi di tutti i temi che abbiamo trattato. La coscienza, quello che la coscienza fondamentalmente è il fatto che l'oggetto che entra nella relazione con la coscienza perde della sua caratteristica di oggetto. Ma la coscienza antecede l'oggetto, già la coscienza normale antecede l'oggetto, per cui è già esistente questo elemento antecedente e di tutti questi antecedenti questo sistema superiore che io dico qui Dio creò, questo nulla, è un nulla che nasce grazie o per mezzo di questo, di questa antecedenza, di questa coscienza, la quale coscienza è capace di parlare il suo nulla, ma il quale nulla di cui parla normalmente è un nulla fatto oggetto, un nulla che è saturante. Parla di una morte, la quale morte saturante, non è una morte generata o rigenerata. Non è una morte che è capace di questa coscienza, cioè di una morte capace di essere essa stessa, antecedente a sé, cioè assente rispetto a sé. Perciò, come tu dicevi, in ogni momento c'è questa antecedenza, cioè tutti i sistemi mentali, tutti i sistemi somatici mentali umani partecipano di questa antecedenza, ma sono incapaci di pensare a questa antecedenza. È come se loro fossero spostati di un pezzo, per cui loro pensano, cioè tutti i sistemi mentali, somatici mentali, pensano in questa antecedenza senza saperla pensare, cioè senza sapere vivere completamente di questa antecedenza. Questa non è la racconta come sarebbe possibile questa antecedenza che si faccia parte integrante di un corpo, il quale corpo accetti di essere privato della sua somaticità, che è ciò che gli impedisce di pensare la sua coscienza, e cioè la sua antecedenza. Il lavoro, ma adesso tu hai dovuto parlare di Dostoevskij. Ma se tu sai inserire questo discorso con tutto il lavoro, inserisci il lavoro su questa antecedenza, su questa coscienza antecedenza.
Eh già.